Alleluia, 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 alleluia.
Ancora oggi la Chiesa ci fa penetrare nel capitolo 13 di Matteo, dove l'Evangelista raccoglie le parabole del regno. Domenica ricordate alcune parabole, no? Il lievito, la zizzania, il chicco di senapa. Quelle tre parabole che ci dicevano della Chiesa nella sua costituzione, nel suo incedere, nel suo progredire e nella sua finalità. Oggi invece il Signore ci fa riflettere su un atteggiamento diverso. L'uomo come risponde alla parola di Dio? L'atteggiamento dell'uomo. E quindi ecco la parabola che avete ascoltato, della perla preziosa nel campo e del tesoro nascosto. Chiaro? Questo del tesoro non è una cosa difficile a trovarsi anche oggi. Voi sapete che negli scavi archeologici tanto spesso trovano accanto alle tombe, 800, 1000, 2000 anni fa, a Pompei soprattutto, no? Trovano anche i tesori, perché amavano seppellire i morti con i loro tesori, anche con i loro gioielli. Quindi il fatto di questa parabola è anche realistico. È probabile che abbia trovato realmente un tesoro, una perla nascosta. Ma quello che conta è come reagisce l'uomo. Quando l'uomo ha capito che ne vale la pena il tesoro sotterrato e la perla preziosa, che fa l'uomo? Vende ciò che ha per acquistare. Quindi è un modo molto intelligente per farsi ricco, per assicurarsi la vita. Vedete, il problema è sapere qual è la perla. Già, qual è il tesoro? Che dice Gesù? Dov'è il tuo tesoro, là è il tuo cuore. Eh sì, la lingua batte dove il dente vuole. Guardatevi intorno oggi. Questa perla preziosa è rimasta sotto, eh? Questo tesoro, e non viene scoperto, viene allontanato. Il mondo di oggi non gliene importa niente del tesoro, che è Gesù Cristo, la perla preziosa. Noi oggi assistiamo ad un momento di decristianizzazione spaventoso. Non era mai successo. Pensate che la sola Argentina, patria del Papa Bergoglio, nonostante che sia Papa, è crollata del 20% nella fede cattolica, che hanno abiurato, hanno apostatato. Così il Venezuela, così l'America. Nel Sud America è disastrosa la situazione. In Europa non esiste più Gesù Cristo. Noi stiamo seguendo la linea degli olandesi, la linea dei belgi. Su al nord poi non esiste più, non è problema. Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, lì sono tutti atei, atei proprio, atei cresciuti e allevati. La Francia, specie del sud, è un deserto. Fortuna che c'è quella oasi di pace che è Lourdes. Rimane l'Italia. L'Italia che sta seguendo il cattivo esempio, che sta apostatando in massa. Questo è il quadro di oggi. Ecco, era previsto, eh? Tutto previsto. Verrà ancora peggio. Vedrete, rimarremo in pochi a difendere la fede cristiana cattolica. Pochi. Si riformeranno le prime comunità cristiane. Dovremo combattere per che la fede rimanga. Noi saremo perseguitati. È tutto previsto. La Madonna l'altro ieri in Brasile ha detto parole terribili. Figli miei, preparatevi al grande dolore che si avvicina per voi. Piango per voi. Siate nella verità totale. Quella è la vera Chiesa di Cristo. Quella della mezza verità non è la Chiesa di Cristo. Mamma mia, mi vengono i brividi. Però oggi voglio farvi sentire poche righe di un grande uomo che io ho conosciuto, di uno scienziato, un filosofo, un teologo, Giulio Bevilacqua, degli anni 50-60. Sentite già che cosa diceva dell'Italia e dell'Europa. Oggi il mondo contemporaneo va spogliandosi del senso del divino. Un fenomeno che non è solo personale, è un fenomeno di massa. La negazione del divino proviene da orizzonti più diversi e opposti. E lui dice, sicuramente oggi il delirio della scienza onnipotente è uno degli elementi che concorre all'ateismo. Ma non che la scienza sia atea, orgogliosa, la scienza non è né l'una né l'altra, è la tecnica, la tecnologia che applica la scienza. Vi ricordate quando Gagarin andò sulla Luna, no? Disse, il Padre Eterno non l'ho incontrato. Certo che l'ha incontrato, e che pensava di incontrare un robot, ma anche il mio sagrestano sapeva che ne esisteva un robot per i cieli, no? Eppure fu una battaglia dell'ateismo russo in quei tempi per predicare l'ateismo di Stato. Quindi l'ateismo oggi, che si basa su tanti elementi, sull'orgoglio di risolvere tutto, e la scienza non risolve tutto, amici. Non so se voi sapete che in Inghilterra fra poco applicheranno 3 DNA per far nascere un bambino. Non basta il babbo e la mamma, ce ne vuole un terzo. Questa è una bestialità. Già in America è stato sperimentato e ha prodotto guai inenarrabili. Si continua, la scienza ancora continua. Pensate al piccolo Charlie che ieri ci ha lasciato. L'orgoglio di presumere, di sentenziare il pollice verso su un bambino malato. I genitori non contano, conta la scienza arrogante. Noi ti uccidiamo perché non ti vogliamo curare. I genitori, ma non servono i genitori, l'hanno esautorati della loro dignità paterna e materna. Amici, vedete, non parliamo poi del dolore degli innocenti, zoccolo duro, come dissi domenica, dell'ateismo moderno dell'Ottocento e del Novecento. Ma, vedete, l'ateismo di oggi nasce anche da altre fonti. Questo disinteresse di Dio nasce da un'esigenza profonda di solidarietà umana. L'uomo di oggi è un solo. Oggi sperimentiamo una solitudine immensa. La gente è disperata oggi, ma non guardate, si è gaudente, va alle sagre, si diverte, ma in fondo soffre terribilmente. La gente è sola. Dice questo mio amico, che ho conosciuto negli anni 50, grande uomo, dice che noi oggi siamo nel vortice della negazione di Dio. Perché? Questa solitudine che noi sperimentiamo si verifica avendo tagliato i fili col Padre Eterno, solitudine verticale, abbiamo tagliato i fili della comunicazione con gli altri, della solidarietà con gli altri, orizzontale, abbiamo sentito nel cuore una solitudine abissale, e in cui la psicologia di oggi ci dice che nel fondo dell'uomo c'è qualcosa che non possiamo conoscere, un quid che non sappiamo penetrare e che in certi momenti diventa determinante per i nostri movimenti, la nostra personalità. Siamo un mistero a noi stessi, ma già Agostino lo diceva, no? Siamo un mistero a noi stessi. Questa preoccupazione di non conoscere, l'uomo non si conosce. Ditemi un po', ma i ragazzi che oggi vanno a sposare, perché convivono? Una delle ragioni è questa. Non si conoscono. 10 anni insieme sono dei banditi mascherati, sono degli zombie. Non si conoscono. Hanno paura di fare il passo del matrimonio. Ma io ho un esempio vivissimo, l'altro ieri, dopo 3 giorni di matrimonio, 3 giorni fallito, ognuno a casa sua, in viaggio di nozze. Terribile, ma com'è? Ieri un'altra ragazza mi ha detto, 10 anni fidanzata con quel ragazzo, l'ho piantato dopo 10 anni. Ma 10 anni che avete fatto? Avete ruzzato? Non avete capito? Non avete costruito niente. Ma sentite la solitudine. E queste sono mazzate per l'uno e per l'altra. Questo abisso del cuore impescutabile che tu non conosci genera una solitudine immensa e una paura terribile del futuro. E dice ancora, bevi l'acqua, abbiamo un'altra, una quarta solitudine, quella ambientale. Ma non vedete? La natura stravolta, non c'è, è matrigna, l'abbiamo rovinata tutta, non è più madre natura. Francesco non la riconosce più madre terra, ma che madre? È matrigna, perché noi l'abbiamo resa matrigna, essendo dissennati, rovinando tutte le regole del creato. E lui dice, l'uomo di oggi, e cita un grande filosofo, Jaspers tedesco, sentite che dice, l'uomo di oggi, contemporaneo, ha il sentimento del vuoto dell'esistenza. La domanda che noi ci diamo, perché vivo? Che c'è sto a fare al mondo? Perché vivo? Ma non ci sono motivi, godiamo del domani non v'è certezza, no? Lorenzo il Magnifico, vi ricordate? Il carpe diem di Orazio, viva la giornata, ma che te importa domani? Domani godi, pancia mia, pane, oggi, vedete, in Italia, panem et circenses, la gente che fa, magna, magna e si diverte. Ma tutto questo non è che rende gaudenti, gioiosi, no! Crea solitudine spaventosa nelle persone. Quando questi tornano a casa sono ricchi di problemi, perché non sanno... Padre Eterno l'hanno cacciato, gli altri non esistono, il cuore non si capisce, la natura c'è contraria ed ecco, sentite che roba, Jaspers dice, l'uomo contemporaneo ha il sentimento del vuoto dell'esistenza, vorrei dire l'uomo ha imitato Giuda, ha venduto Dio per nulla, nulla, l'inseguimento del nulla, come dice Turoldo, no? E adesso l'uomo ha l'impressione che questo nulla sia paurosamente cresciuto sopra di sé e la vita non vale la pena di essere vissuta. Amici, questo è il quadro fatto 50 anni fa. Quello di oggi non è molto dissimile da questo, anzi è peggiorato. Ma la vedete, che cosa occorre per tornare a vivere? Una serenità interiore. Ecco la parabola di oggi. Occorre sapere dove sta sto tesoro. Perché se tu il tesoro lo tieni nei soldi, i soldi ti fregano, ti ammazzano. E oggi viviamo tutti per i soldi, eh? Sapevate? Quando vengono a confessarsi le ragazze dei supermercati da me, dice padre, ho perso la messa e mi cancio colpa io. Mi fa lavorare il sabato e la domenica come un animale. Io vorrei venire, ma non me lasciano. Ecco, i soldi. Oggi teniamo aperti i supermercati anche la notte in nome dei soldi. La gente che pensa ai soldi, ma la storia è vecchia, no? Ricordate lo scrittore latino Orazio Ancovidio, o auri sacra fames o sacranda fame dell'oro. L'uomo è sempre quello, niente di nuovo sotto il sole, dicono i latini, no? E manco oggi. Ma che volete? Quando l'uomo ha distrutto Dio dentro di sé e noi siamo fatti per il Dio, che dice Sant'Agostino? Tu ci hai fatti per te. Il sabato del villaggio del Leopardi, tornate a leggerlo, no? È più bello il sabato o la domenica? Il sabato, no? Perché sa che domenica è il giorno dopo festa, ma la domenica c'è la tristezza di tornare al lavoro il lunedì, per dirci che tutte le cose di questo mondo sono piccole, non ti riempiono totalmente, non sono esaustive dei tuoi desideri. Tu sei più del tuo desiderio. Agostino diceva, tu sei il tuo desiderio. Desideri la terra, sei terra. Desideri il cielo, sei cielo. Amici, ma che volete? Distrutto Dio, armane l'uomo, quale? Ma l'uomo bestia. Dostoevskij che diceva nei suoi romanzi, togliete Dio, tutto è possibile. E io modestamente aggiungo, tutto è impossibile senza Dio, no? Chiaro. Ma che volete che l'uomo di oggi risolva i problemi da solo? Ma voi non dite molto spesso, Padre Eterno, se tu non intervieni in questo caos di oggi, non usciamo da questo imbuto, siamo come il sorcio dentro l'imbuto e non scappiamo. chiaro? Amici, ci siamo complicati la vita perché abbiamo eliminato Dio dalla nostra esistenza. E senza Dio l'uomo non esiste. È presunzione. Diceva quel sant'uomo Padre Pio, no? Parlando di Gesù Cristo e Eucaristia. È possibile più che il mondo viva senza sole, e non può vivere senza sole, non è possibile, tutti congelati saremmo, al freezer, tutti al freezer andiamo, È più facile che viva un mondo senza sole che non senza l'Eucaristia. Amici, finché ci sarà un Don Ignazio vecchio, stantio, ma sempre cracaboccia, che consacrerà Gesù Cristo sull'altare, il mondo non finisce, capito? Finché un prete eleverà l'ostia, fa il Padre Eterno e la terra, in segno di benevolenza li supplica, il mondo non finisce, Padre Eterno ha pietà di noi. Quel giorno che mancherà un prete che rende presente Gesù Cristo, il mondo è finito, non ha più senso. Vedete che roba? Dov'è il tuo cuore? Dimmelo. E nei soldi? È ben poca cosa, cocco. I soldi galoppano, finisce. La bellezza, vana est pulcritudo, dice la Bibbia, vana, come sfiorisce, giovinezza, bella, mezza bellezza, cocco, e passa presto, Lo vedi come il tempo come veloce? Lo poni in che cosa? Nel tuo orgoglio, sei finito prima di cominciare. Lo poni nel potere, finisce anche quello, che viene ribaltato da altri più potenti di te. Lo poni nel sesso, oggi dominante, robetta da quattro soldi di pochi minuti, finisce tutto. Signore, tu ci hai fatti per te, diceva Sant'Agostino. Tu, noi senza di te non possiamo vivere, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ed ecco la parabola, l'incontro col Padre Eterno, l'incontro con la ricchezza vera, l'incontro con la perla preziosa e il tesoro nascosto. Andatelo a dire a Francesco d'Assisi, no? Quando ha scoperto che Gesù Cristo era l'unico valore, è andato su alla soffitta dove il padre aveva i damaschi di Provenza, apre la finestra, butta per la finestra, via, maledetti, siete la condanna di mio padre. Quanti zampatori sul sedere si è preso da Pietro Bernardone, e l'ha cacciato di casa. E Francesco, beh, che ha fatto per risposta? L'ha portata a piazza San Rufino, si è tolti i pantaloni, tieni padre, l'ultima cosa che ho di te, adesso non c'ho più niente, posso dire con animo libero, padre nostro che sei nei cieli, di te non c'ho più niente. Francesco, l'uomo più ricco d'Europa, andato a domandare lui dov'era il suo tesoro, ha scoperto, e per Gesù Cristo ha dato la vita. Andato a chiedere a Salomone, prima lettura, bella, poiché non mi hai chiesto il potere sui nemici, una lunga vita, ma mi hai chiesto la saggezza nel governare, io ti darò la sapienza come a nessuno dato e darò mai, la sapienza di Salomone. Andatelo a chiedere lui, dov'è il suo tesoro? In Dio sua sapienza. Andatelo a raccontare a De Candia, questo grande industriale milanese che a contatto con Cristo, che ha fatto? Ha venduto tutte le sue industrie di Milano e è andato a vivere, sentite che roba, in Africa, fra i lebrosi. Ha fatto un lebrosario, domanda, e il Padre Eterno come l'ha ricompensato? Col cancro. E con la peste. Sì, così. Signore, non è che da un to death, no. Ha venduto tutto. È rimasto povero. È nato nel lebrosario. È morto di lebbra insieme ai suoi lebrosi, lodando il Signore. E quando vedeva la sua carne cadere a pezzi, Signore, ti lodo e ti ringrazio. Tu sei il mio tutto. È matto questo. Francesco, ancora la nostra penura spoletana, giù, Foligno, Assisi, Trevi, Spello, ancora risuona di questo grido di Francesco che dal suo basso gridava Deus meus et omnia, Deus meus. C'è quello, ma chi è sto matto? È Francesco, che dice Dio mio, tu sei tutto, tutto il resto è una sciocchezza. Era matto Francesco, ma noi siamo matti, non la scelta giusta, chiaro? Andatela a raccontare a Padre Glenn, verrà presto, speriamo. Chi è il suo tesoro e la sua perla? Non erano le lauree di cui poteva disporre, no. Non era la vita agiata che faceva in Vaticano, fra lussi e riverenze. Quando nel 2006 sentì che il vulcano aveva seppellito la sua gente, a buttare via ogni cosa, via, è partito a ricercare quei pochi bambini che si erano sopravvissuti, e lì su quella colonna, quando l'ho conosciuto, Doni, hai visto mai un prete perdere la fede? No, ecco, sono io. Se un bambino ti chiedesse, uno che ha perso i genitori, i nonni, è rimasto solo nella vita con tutti i parenti sepolti dal vulcano, tu che gli dici? Dimmi che gli dici. Non ho parole. Mi si è abbracciato, al collo mi si è attaccato, Doni, aiutami. E qui cominciò la nostra storia, quella che oggi continuiamo. Andatela a dire lui qual è il suo tesoro. È vivere nel pagliericcio da 11 anni, vivere mangiando un pugno di riso con i suoi bambini. Domanda, ma questi casi che vi ho citato sono tutti matti? Salomone, Francesco, De Candia, Gre, sono tutti matti? No, amici, non sono matti. Quando tu incontri Cristo, Cristo ti cambia la vita. Cristo ti rovescia come un calzino. Dov'è il tuo tesoro? A mo te lo dico io, dov'è il tuo tesoro? Dov'è il tuo Dio? Dio è nel palpito intatto di un bambino che nasce. Dio è nell'erba che cresce e non ce ne accorgiamo. Dio è nell'acqua che scorre, anche in vano, come ieri, 2 giorni a Santa Lucia. L'acquedotto, 2 giorni, quell'acqua è perduta e non ce n'è l'acqua. È nella vita, perché la vita non muore. È nella voce che non senti, ma che ti disapprova, che non è tua, ma che nasce in te e che non è né sonno né il rumore, né il bere, né la carne riescono a far tacere. È nell'abisso profondo della tua coscienza. È in ogni bellezza, in ogni gesto d'amore, è in ogni mano che si apre al bene, è nella sera della vita, nella gioia dei nipotini che cantano e giocano per lui col nonno, nel pacchetto di caramelle del figlio già ingegnere, nel ritaglio del giornale che parla della figlia che ha fatto fortuna nella vita, è dietro ad ogni povero che invoca giustizia. È dietro la barriera del perdono, è in tutto il bene che desideri per coloro che ami. È Dio nel cuore di ogni vera speranza. Lì è Dio. E la speranza a volte può nascondersi come le stelle, ma non può mai spegnersi perché è il riflesso del sole, e il sole non muore perché è la luce di Dio. Dio non chiude gli occhi per nessuno, se lo facesse non sarebbe l'amore. Per questo Dio è soprattutto qui dove brucia l'amore. Dov'è il tuo tesoro? Là c'è il tuo cuore.